Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Manfredi Vinassa de Regni, graphic designer e poi scrittore, appassionato di radio, ha condotto varie battaglie legali in tribunale per la liberalizzazione dell'etere, cominciando dalla banda cittadina e poi con la nascita delle prime radio private italiane. Collaborò peraltro alla nascita di Radio Milano International. Fra i suoi libri più famosi ricordiamo I segreti della radio e Rice trasmissioni CB per gli Oscar Mondadori, Top Secret Radio con Fabrizio Magrone delle edizioni CD e il manuale CB e radioamatore con il grande Mario Ambrosi, presidente dell'Ari Milano e di Radio Rivista, poi scomparso alcuni anni fa. Ecco, Manfredi Vinassa de Regni oggi è nostro ospite in collegamento telefonico da Sestri Levante. Buonasera e benvenuto nella nostra trasmissione.
Allora, siamo qua adesso dalla Riviera, abbiamo lato già da ormai sono già una decina d'anni.
Non abiti più a Peschiera, ti sei trasferito in pensione.
Esatto.
Ma tu esattamente, noi sappiamo di te perché hai scritto tanti libri, no? Soprattutto il più famoso, ricordiamo, abbiamo fatto anche in passato una intervista, parlavamo dei segreti della radio per le edizioni
esatto.
Mondadori, no?
E quello esatto. Fu stato... circa 50 anni fa, circa 49-48 anni fa.
E invece è diciamo stato... che adesso invece ti sei dedicato a un altro libro, 50
sì,
anni di radio.
Adesso ho raccontato questi che poi sono anche un pochino di più di una cinquantina, saranno 55.
Ecco, io ho dato un'occhiata sommaria a questo libro. Sì. Sono un poco più di 120-130 pagine e più che essere un libro sono delle memorie dei tuoi rapporti amichevoli con tutte le persone del mondo della radio, se non vado errato,
perché... Sì, quello è la cosa più bella, perché la radio unisce e fa un sacco di amici, e quindi ho voluto ricordarli più o meno tutti quelli da quelli dell'Associazione Italiana Radio Ascolto alla ARI, insomma, ho cercato di ricordarli un po' tutti, fin dagli inizi, quando addirittura è stato il padrone di un ristorante italiano all'estero che mi aveva dato la sua prima, aveva regalato una vecchia radiolona a valvole con la quale ho iniziato.
Perché diciamo un attimo, ricordiamo, facciamo un attimo il punto della situazione. Tu in sostanza sei nato come graphic designer, se ho capito bene.
Sì, quello è il mio lavoro, è stato il lavoro di una vita, e proprio io ero all'estero a lavorare come disegnatore, cercavo di imparare anche l'inglese, la domenica volevo ascoltare la partita e quindi non avevo la radio, e questo ristoratore mi ha dato la sua e da lì è nata tutta la passione.
Ah, ecco, quindi diciamo, quindi, da questa altro, tua residenza a Dublino hai cominciato la passione per la radio, diciamo.
Esatto, era per ascoltare l'Italia.
Il giorno di San Patrizio, questo?
Da immigrato, sì, sì, esatto.
Senti, ecco, per una storia di 50 anni che per te è un po' particolare, perché praticamente hai vissuto varie tappe, no, della storia della radio, sia per esempio della banda cittadina dei CB che al nascere delle prime radio private.
Esatto, esatto, perché diciamo che Radio Ascolto è comunque la passione più forte, quella che ancora utilizzo, perché sono così invecchiaio un po' mollato tutto. Mi ero accorto che oltre ad ascoltare poi si poteva anche parlare, diciamo, questi pirati. Ho comprato un baracchino sulla bancarella e aprendolo sentivo c'era gente che parlava, dicevo ma cosa fa? E da lì mi sono un po' appassionato. Sono stato anche denunciato, perché una famosa sentenza del pretore Pescarzoli che ci aveva assolto perché libertà di parola, articolo 21 della Costituzione, eccetera, eccetera. E da lì poi sono nati in effetti il discorso delle radio private.
C'è stata una specie di persecuzione dei cristiani, a quanto ho letto dal libro, perché non solamente per quanto riguarda la banda cittadina, ma chiaramente avete avuto uno scontro giudiziario anche per quanto riguarda la nascita delle prime radio private, perché all'epoca erano perseguite. Leggo nel libro che si parla di questa improvvisa, diciamo, azione, no, della Escopost nella sede di una radio. Adesso non
allora, erano anni di persecuzione, anche basta ricordare la Danilo Dolci, che negli anni 50 ha fatto una radio in Sicilia, sono arrivati i carabinieri con i mitra, la polizia, eccetera, sequestrare tutto.
Ed erano non a caso gli anni della nascita di Radio Milano International, che poi alla fine andai in questi giorni si celebra anche il suo anniversario, che all'epoca andò anche in onde medie e onde corte.
Sì, è stata una bella battaglia anche quella. Io abitavo di fianco a loro, i ragazzi a Rino Borra e al fratello e anche agli altri due soci fondatori a 100 metri da loro, e vedevo che nella radio ci scendeva c'era qualcosa di disturbi, qualche cosa di strano, e ho fatto indagini e ho scoperto che erano nella faceva di fianco, che sono questi esperimenti. Allora mi sono unito a loro e anzi tra l'altro gli ho fatto anche posizionamento il marchio, perché loro dicevano ma vogliamo fare della musica che non si ferma, dico senza stop, dico, allora io ho preso il simbolo, poi il mio lavoro ho preso il simbolo dello stop che c'è di quella degli Stati Uniti, e gli ho fatto il marchio e quindi anche il posizionamento della radio, che era no stop music,
storico, no stop music, Milano International, esatto. Sì. Ecco, se sei d'accordo a questo punto io farei una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, d'accordo?
Bene.
Radio Magazine, programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Diciamo che poi alla fine voi avete spianato la strada a tutti quelli che oggi lavorano nelle radio private.
Beh sì, soprattutto poi a quelli che ci hanno fatto anche a fare fortuna, perché noi eravamo esperimenti, ma poi alla fine era volontariato. Invece da lì poi si è aperta la strada a tutti i vari padroni dell'etere che ci sono adesso, delle multinazionali.
E vedo peraltro nelle varie azioni giudiziarie le battaglie che avete dovuto fare, diciamo, per ottenere la legalizzazione delle radio. C'è stato un momento in cui ti sei fatto difendere da Eugenio Porta, che io ho conosciuto personalmente, vecchio avvocato dell'Anti.
Sì, lui era l'avvocato ed era il leader dell'associazione, ci aveva detto però ragazzi mi raccomando, registrate, prendete un giornalista, fate qualcosa perché prima o poi vi beccano. Infatti a un certo punto sono arrivati a sequestrare tutti, però proprio grazie a lui, grazie a Porta, all'Anti, grazie anche a qualche giudice.
Ti avevano accusato di stampa clandestina?
Sì, per prendere vecchi reati del regime che erano rimasti nel codice, quindi hanno utilizzato
diciamo
quello.
Che ahimè quello, la legge sulla stampa esiste ancora in Italia, ma all'atto pratico se ne infischiano un po' tutti quanti, non è che...
Sì, ho visto anche stampando dei libri
se ne infischiano persino le pubbliche amministrazioni, che in base alla legge 150 nei loro uffici stampa dovrebbero assumere giornalisti iscritti all'albo, poi all'atto pratico mettono gli impiegati comunali a fare il nostro mestiere. Ecco, vogliamo riassumere com'è nata quindi l'idea di fare questo libro, che questa volta non è più sotto etichetta Mondadori, è sotto etichetta Sendit Market, che peraltro vende moltissimo quando ci sono le fiere per radioamatori. Speriamo che quando prima ritornino, diciamo, farsi di nuovo queste fiere, perché sono interrotte per il Covid.
Infatti li ho sentiti un po' bacchiati ultimamente, perché proprio la mancanza del raduno, dello scambio nelle fiere, eccetera, poi loro porta anche una non vendita di libri, sono lì un po' fermi. Cioè, per fortuna c'è Amazon, c'è eBay, c'è l'internet, però sono un po' bloccati. E loro, tra l'altro, sono specializzati proprio nella radiotecnica, per cui il loro core business è quello lì.
Ecco, allora vogliamo parlare di come è nata questa idea di scrivere un altro libro, Manfredi.
Ma guarda, è arrivato il Covid a un certo punto, ci ho bloccato in casa, ero lì, avevo degli appunti, delle cose, questo parlo di marzo dell'anno scorso, e ho detto, ma guarda che io magari metto giù due o tre cosine, voglio ricordare questo e quello, e pian piano mi sono messo lì e sono arrivato fino alla storia dell'Ambrogio Foga, e poi ho chiesto appunto alla Sandy, ma vi interessa per caso una storia magari un po' pallosa, però no Fernanda, gli è piaciuta e l'hanno pubblicato. Quindi, e mi auguro che piaccia anche soprattutto a tanti ragazzi che non sanno quello che c'è stato dietro, le lotte che abbiamo fatto
e lo citavo io nella recente trasmissione che abbiamo fatto per ricordare Radio Monte Carlo, ho detto le nuove leve nate sotto un podcast, le ho chiamati così.
Mamma mia, Radio Monte Carlo è stato anche quello un bagno, come Radio Luxembourg, erano due mittenti che quando eravamo ragazzi la sera, la giornata, ascoltarla, una roba lì. E lì c'era anche un mio compagno di scuola che faceva il suo programma, Albert Pagani, che aveva questo Fumorama, che era sponsorizzato da una società svizzera di sigarette, la Moratti Ambassador, perché qui in Italia era vietato fare questo tipo di pubblicità, e allora lui si inventava, anche lui era un grafico, anche lui un creativo, si inventava delle cose bellissime.
E diciamo che fra i tanti racconti che hai scritto su questo libro hai parlato tantissimo anche di Piero Castagnone, no? Che è stato un grande del radioascolto.
Come no, è stato un pilastro dell'associazione. Pensa che lui, anche lui ha studiato a Milano, veniva a Santa Tecla, era appassionato di musica, ascoltava eccetera, e un giorno mi arriva una letterina dicendo, ma perché non passi, so che sei in vacanza in Liguria, non passi qui da Sestri Levante, che facciamo due chiacchiere, e dico boh. E così l'ho incontrato. Allora da lì è nata. Io ho spiegato che dopo la musica è passata la passione della radio, dicevo qui bisogna fare qualcosa, dobbiamo fare un'associazione, dobbiamo riunirci, non è possibile, perché sono i radioattori, sono i CB e non c'è nulla per il radioascolto, dobbiamo inventarci qualche cosa. Però a me piace organizzare queste cose, l'ho preso e abbiamo così lanciato questa idea, e soprattutto appoggiandoci poi all'Italia Radio Club, che era quello di Trieste, con Fior, Clemente, tutto il gruppo, tutto il gruppo di laggiù, e abbiamo fatto una riunione a Firenze, aiutati da Luigi Comini e tutti i ragazzi di Firenze. C'era il Cavalier Boselli, che era un appassionato, aveva una collezione di vecchie radio, e così è nata l'Associazione Italiana del Radioascolto. E poi così con Piero è nata questa amicizia, e tant'è che alla fine sono venuto ad abitare qui a Sestri Levante. Purtroppo un po' di anni fa lui è mancato, e vabbè, lo ricordano tutti qua, e ogni tanto con la moglie piano. È stato veramente un grande. Pensate che la sera si stava lì con la macchina a scrivere, a battere gli articoli per il giornaletto, poi si ciclostilava, si spediva, è una roba allucinante. Adesso vai con il web, tac, scrivi, sai, col computer, partono le robe. Allora era veramente una roba faticosissima.
Piero peraltro era un intellettuale, no?
Sì. E tra l'altro era intellettuale, appunto, piaceva il jazz e tutto. Poi era il capo ufficio delle imposte, quindi se ti levanti. Ai tempi non c'erano le banche.
Lavoro ingrato.
Esatto. E lui faceva il capo ufficio delle imposte. E però aveva tanto tempo libero e si poteva dedicare alla radio.
Però era appunto una persona coltissima. E diciamo che poi voi siete, tu sei stato un pioniere della radio in tutti i sensi, sia per quanto riguarda la nascita della banda cittadina, il primo social, no? Poi per quanto riguarda le radio private, e poi diciamo avete aperto anche la strada alle pubblicazioni, libri dedicati al radioascolto che prima non se n'erano fatti, no?
Sì, ogni tanto ancora mi scrive qualcuno e mi dice, ah sai, io ho iniziato a cacciare, a giocare con la radio quando ho letto il tuo libro, tipo Presidente del l'ex presidente dell'Ari, dice, ah, io ho iniziato, ho trovato un edicolo al tuo libro, e quindi questo ha aperto anche un pochino l'hobby, diciamo così, l'ha allargato un pochino.
Un po' come è successo con l'attuale direttore di Radio Rivista, che lavorava al giornale insieme a Indro Montanelli.
Sì, era lì al giornale, lui c'era, poi c'era Pinasi, un altro allevatore, anche lui, che l'aveva preso sotto la sua ala, e anche loro non hanno fatto altro che entrare e poi divulgare, e quindi allargare. anche se adesso poi con web e internet è tutto un altro mondo, però quella è la storia.
Va benissimo, allora Manfredi Vinasta de Regni in collegamento telefonico da Sestri Levante, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di risentirti quanto prima.
Molto volentieri, anzi poi mi dovrai spiegare anche come fai a trovarci quelle belle idee che posti sul web, su internet, in realtà c'è delle bellissime cose, ma dove le trovi queste?
Poi a poco alla volta, insomma, sono anni che come si suol dire siamo un po' del mestiere, no? Quindi
c'è tutto il lavoro di fare. Bellissimo.
Va bene, allora grazie e a presto Manfredi, ci sentiamo, ciao ciao.
Grazie a te, buon lavoro, ciao ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Due stampanti 3D in grado di replicare non solo la forma, ma anche la consistenza di organi e tessuti umani, partendo da un attacco o da una risonanza magnetica dei pazienti e con un materiale bio. Si tratta della più recente e innovativa tecnologia nell'ambito della ingegneria tessutale di cui si è dotato il Laboratorio di Chirurgia Pediatrica Sperimentale dell'Università di Verona, guidato da Luca Giacomello che ha sede all'ERM, il Laboratorio Universitario di Ricerca Medica, un acquisto importante reso possibile dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantile, dell'Ateneo diretto da Giovanni De Manzoni, che ha subito colto le potenzialità di dotarsi di una tecnologia all'avanguardia ed unica nel suo genere. E proprio per sfruttare al meglio questo potenziale è nato Prometeo Nanolab, laboratorio congiunto tra Università e Nanomnia, startup veronese, con l'obiettivo di sviluppare progetti nell'ambito delle nanotecnologie applicate alla medicina rigenerativa ed ingegneria tessutale, per la rigenerazione di organi e tessuti, mediante le stampanti 3D bioprinting recentemente acquisite. Negli ultimi 6 mesi YouTube ha rimosso 30.000 video che propagandavano false informazioni sul Covid-19, lo riporta il sito Axios, secondo cui questo è il primo dato fornito dalla compagnia da quando ha annunciato, lo scorso ottobre, una stretta su questo tipo di disinformazione. I video oscurati includono affermazioni sulle vaccinazioni contro il Covid-19 che contraddicono le autorità sanitarie locali o l'OMS. In totale, dal febbraio 2020, sono state rimosse oltre 800.000 video relativi a informazioni fuorvianti sul coronavirus. Si lavora sia con gli algoritmi automatici applicati dal sito che con i revisori umani. Le segnalazioni sono poi valutate da un ulteriore livello di revisione e gli account che violano le regole sono rimossi permanentemente. Politiche simili sono state adottate anche dalle altre piattaforme principali, da Twitter a Facebook, anche se non tutta la disinformazione viene catturata dalla sorveglianza. Secondo uno studio del Center for Countering Digital Hate, ad esempio, fino a fine 2020 l'algoritmo di Instagram ha continuato a consigliare contenuti negazionisti nonostante le contromisure messe in atto. Twitter debutta ad aprile funzione concorrente di Clubhouse, debutterà pubblicamente ad aprile Twitter Spaces, la funzione audio che punta a rivaleggiare e a cavalcare l'onda di Clubhouse, il social di cui si parla tanto. Tempi rapidi, dunque, per una iniziativa i cui test sono iniziati appena 2 settimane fa, che dimostrano quanto Twitter sia in grande evoluzione a distanza di 15 anni dal primo tweet, lanciato da uno dei fondatori della piattaforma, ora amministratore delegato, Jack Dorsey, il 21 marzo 2006. Bitcoin vola a nuovo record, supera i $60.000, ottimismo dei mercati dopo la firma piano Biden. Il Bitcoin vola e supera i $60.000 segnando un nuovo record. La criptovaluta sale fino a $60.012 beneficiando dell'ottimismo dei mercati dopo la firma del piano di stimoli da $1.900 miliardi voluto da Joe Biden.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.